Questa sera, per la grazia del Signore, nella guida dello Spirito Santo, volevo continuare la meditazione della parola che troviamo nella prima epistola di Pietro. Per cui andiamo in prima Pietro dal capitolo 1, dal versetto 22. Leggeremo alcuni versetti insieme. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 22. Il titolo del messaggio è questo: Rigenerati dallo Spirito mediante la parola di Dio. Leggiamo insieme da prima Pietro. Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per arrivare a un amore fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore, intensamente, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade. Ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Gettando dunque lungi da voi ogni malizia e ogni frode e le ipocrisie e le invidie ed ogni sorta di maldicenze, come bambini purora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza, se avete gustato che il Signore è buono. Amen. E l'ultima volta avevamo meditato insieme in parte il versetto 22 di questa epistola che abbiamo appunto riletto in questo gruppo di versetti. E volevo riprendere giusto alcuni concetti per rilacciare il discorso. La parola dice: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. C'è quindi una relazione importante che io ho notato, il Signore mi ha dato di notare in questa parola, tra la purificazione delle nostre anime che il Signore vuole operare, per certo, come vedremo durante questo messaggio, e l'ubbidienza alla parola di Dio, alla parola di Cristo, alla verità del Signore. E questo è importante perché lo vediamo, questo aspetto si vede chiaramente in molti dei passaggi che si trovano all'interno di questa epistola e ci daranno anche, e viste sotto questo aspetto, sotto gli aspetti che abbiamo meditato anche fino ad ora, ci aiutano a comprendere meglio quello che si vede poi nei capitoli successivi, quando principalmente si vedranno cose pratiche che forse non molto spesso siamo abituati a vedere, poiché noi sappiamo, come vedremo, che l'opera la fa il Signore, è Lui che compie il miracolo della nostra vita, però il Signore ci chiama a qualcosa di importante, a fare sì che la nostra volontà sia concorde con la sua, così come ha chiamato il Signore Gesù a fare questo. Padre, non la mia volontà, ha detto il Signore Gesù, ma la tua sia fatta. Quindi ci devono la parola di Dio, come vedremo, l'opera dello Spirito e la meditazione della parola ci fanno concorrere a fare sì che il nostro cuore, la nostra volontà sia concorde con quella che è del Signore Gesù. E abbiamo visto l'altra volta che il Signore ha una volontà, ha un comandamento, che voi vi santifichiate, dice la parola. Perché la parola di Dio non ci esorta, non parla mai di una condizione di stallo nella nostra vita, mai. Lo stagno non è nella parola di Dio. La parola di Dio è sempre raffigurata come qualcosa di rigoglioso, ossigenato, che continuamente sconvolge, cambia, trasforma la nostra vita. E questo è un po' quello che è il messaggio di questa parola. Ci dice cosa fare e la prossima volta vedremo ancora più in dettaglio come fare tutto questo. Nei versetti precedenti abbiamo visto che l'Apostolo ci dice chiaramente da dove noi proveniamo. Non è un mistero. La parola dice che abbiamo letto in Prima Pietro, capitolo 1, versetto 18, che noi siamo stati un tempo, dice la parola, vivevamo secondo un vano modo di vivere che ci era stato tramandato dai padri. Quindi ci portiamo dietro questo bagaglio, il bagaglio che ci è stato tramandato nella carne, il bagaglio di Adamo, il bagaglio della vanità, che tutti noi sperimentiamo tutti i giorni quando facciamo delle cose che poi diciamo, io lo faccio tutti i giorni. Dico, ma che cosa sto facendo, ma perché ho fatto quella cosa, che cosa mi servirà quella cosa per la mia eternità. Eppure ci ho dedicato tempo, ci ho dedicato impegno, eppure mi rendo conto che quella cosa è solo vanità, nient'altro che vanità. La parola dice ancora in Efesini, avendo perduto ogni sentimento, dice la parola, abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con avidità insaziabile. Questo è l'eredità, quello che dice qui l'Apostolo quando dice questo è ciò che si è stato tramandato dal peccato, quello che abbiamo ereditato in Adamo. Vittime dei vani ragionamenti, come dice Romani, persi, vittima dei nostri vani ed insensati ragionamenti. La parola dice ancora, rafforzerà questo concetto dicendo e l'insensato cuor loro si è ottenebrato, dice, e dirà ancora peggio, perché questo è ancora più grave, e Dio le ha abbandonati facendogli compiere ogni sorta di dissolutezza e di abominio che si vede sotto il cielo. E ancora, affannati per quel che è vanità, come dice il Salmo 39, ammassando senza sapere chi raccoglierà. Quindi è questo che quello che noi, da cui noi veniamo, questo è il nostro background, è la nostra eredità. E l'ubbidienza alla verità di cui qui l'Apostolo sta parlando, ci parla proprio di ubbidire a tutto ciò che ci porta lontano da tutto questo, di cui noi riconosciamo avere in noi la vanità dei pensieri, un cuore ottenebrato, maligno, pensare ad ammassare senza sapere poi chi ne godrà di tutto quello che noi ammasseremo, perché mi parla molto quel passaggio che dice che nudi siamo venuti al mondo e nudi noi ce ne andremo, non ci porteremo dietro nulla, ma ci sarà qualcosa che ci porteremo dietro, ma lo vedremo più tardi. Di tutto questo noi ne siamo impregnati totalmente, perché questa è l'impronta che ci dà il peccato, l'iniquità nel quale siamo nati. Allora c'è quindi una liberazione, un affrancamento di cui parla spesso la parola di Dio, ne parla nei Galati, ne parla in altre epistole in maniera estesa, cioè che la purificazione, la santificazione non è nient'altro che liberarci da tutta questa immondizia, da tutto questo sporco che ci caratterizza. E l'ubbidienza è un aspetto fondamentale. Vedremo che in questi pochi versetti e nei versetti che seguiranno ci sono due concetti, ubbidienza e disubbidienza. Per chi ubbidisce c'è una strada, per chi disubbidisce ce n'è un'altra, un inciampo, dirà poi l'Apostolo Pietro nella parola del Signore. Ubbidire significa sottomettersi di fatto. Che cos'è la sottomissione? Riconoscere che c'è un'autorità più grande di noi. Io penso che significa dare credito a qualcosa, sottomettersi. Quando noi riceviamo una parola di Dio e la accogliamo e la obbediamo, anche se fino in fondo non la comprendiamo, perché tante volte ci sembra, ma come Signore, tu mi stai chiamando a fare questa cosa? Ma secondo me non è molto lineare. Sottomettersi e ubbidire alla parola di Dio significa riconoscere l'autorità di Dio. Questa è la sottomissione. Io, Signore, riconosco che la Tua parola è autoritaria, che la Tua parola è verità. Questa è l'ubbidienza alla verità. Adamo ed Eva fecero proprio questo. C'erano due parole davanti a loro. La parola di Dio che diceva, attento, che per certo morirai quando mangerai dell'albero del frutto della conoscenza del bene e del male. Dall'altra parte invece c'era la parola del diavolo che diceva, ma no, non morirete affatto, ma nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio in quanto alla conoscenza del bene e del male. C'erano due parole davanti ad Adamo ed Eva e loro dettero credito alla parola del maligno, e così è con noi. Ubbidire alla verità significa dare credito alla parola di Dio, dare credito alla parola di Dio, nutrirsi della parola di Dio, come vedremo. Quindi questo ci porta a un cambio di prospettiva nella nostra vita. C'è un modo di ubbidire alla parola, sempre, in ogni circostanza che ci capita davanti, e più vado avanti più me ne accorgo. C'è un modo, c'è una via, una strada, di fronte a una circostanza qualsiasi che ci appare davanti a noi tutti i giorni, per ubbidire alla parola di Dio, perché la parola di Dio ha qualcosa da dire su ogni cosa. Ed è qualcosa che ci porta alla vita, o di disubbidire di fronte alla parola di Dio. Pensateci, quando domani, quando stasera sarete davanti a una qualsiasi cosa, ci sono sempre due strade, una che porta all'ubbidienza e l'altra che porta alla disubbidienza, anche nelle cose più semplici, ed è veramente incredibile. Allora il punto è questo: se io conosco tutte queste cose e non le vivo, non le sperimento, non servono assolutamente a niente. La parola di Dio a un certo punto ci chiama a prendere non solo coscienza che queste cose sono reali, ma a sperimentarle nella nostra vita, altrimenti non cambia assolutamente niente. Avremo una vita intellettuale e non potremo mai sperimentare quelle che sono le meraviglie, le glorie, le gioie che dà il Signore. Vedremo più avanti, ed è secondo me la cosa più importante che noi dobbiamo approdare nella nostra vita: gustare la bontà di Dio. È la cosa più importante, perché se non abbiamo gustato che il Signore è buono, come dirà l'Apostolo, non c'è storia. Non faremo niente, non ci muoverà niente, sarà solo un po' di movimento di stomaco e basta. Non farà quella trasformazione la parola di Dio per cui è stata mandata. E il Signore dice: l'ubbidienza vale meglio del sacrificio. L'ubbidienza vale meglio del sacrificio, a cominciare dalle cose piccole, come dicevo prima, perché il Signore dice: chi mi è fedele nelle cose piccole, mi sarà fedele anche nelle grandi. A volte vedo che nella mia testa, non so se è così anche nella vostra, vedo che l'ubbidienza al Signore viene spesso pensata per fare grandi cose, cose maestose. Io, Signore, se fossi in questa situazione, mi piacerebbe trovarmi in questa grande situazione per ubbidirti e per mostrarti la mia fede. Però siamo infedeli nelle cose minute, dove lì il Signore ci chiama alla vera ubbidienza. Perché il Signore non sbaglia nella sua parola quando dice: se voi mi siete fedeli nelle piccole cose, mi sarete altresì fedeli anche nelle grandi. L'ubbidienza che ci richiede il Signore parte di lì, dalle cose piccole di ogni giorno. E la nostra anima è da mondare. Il Signore desidera pulirla, pulirci. E vedremo poi il perché. La parola dice: per arrivare a un amore fraterno, non finto. Abbiamo già discusso l'altra volta riguardo a questo, per cui non lo voglio sottolineare, però è importante. È importante perché questo è un obiettivo alto che ci dà la parola di Dio. Amatevi l'un l'altro di cuore intensamente. Pensate cosa ci sta dicendo qui la parola del Signore. Studiamoci davanti a questa parola. Basta solo fare un giro insieme nel nostro cuore, pensando ai nostri fratelli, e studiamoci davanti a questa parola: amatevi l'un l'altro di cuore intensamente. Amatevi. È un imperativo. Non dice amatevi l'un l'altro se, amatevi l'un l'altro quando, nel caso, dove, in che situazione, se ti, eccetera, eccetera. Non dice nulla di tutto questo. Amatevi l'un l'altro di cuore intensamente. E questo ci prova tutti e ci snuda tutti, perché Giovanni dice una parola fortissima nei suoi scritti. Dice che se voi dite di amare Dio che non avete visto e non amate il vostro fratello che invece vedete anche spesso 3-4 volte alla settimana, aggiungo io, voi siete bugiardi, dice la parola di Dio. Siete bugiardi, cioè mentitori, e non state mentendo agli uomini, perché mentire agli uomini, ma state mentendo al Signore. Quindi studiamoci davanti a questa parola. La parola ci chiama a purificarci per lo scopo più alto della nostra vita: amare e amarci gli uni gli altri. C'è un comandamento che racchiude ogni cosa: ama. E questo, dice l'Apostolo, è tutta la legge e i profeti. Ama. Ama, ama il tuo fratello, l'imperativo divino, ama il tuo prossimo come te stesso. Ma affinché tutto questo avvenga, dobbiamo far sì che lo Spirito di Dio e la parola di Dio operi nel nostro cuore. Dice: amatevi l'un l'altro di cuore intensamente, poiché siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente. Siete stati rigenerati, dice la parola. Ci sono due punti fondamentali che mi hanno colpito in questo passaggio. Il primo è questo: siete stati. Siete stati significa che qualcosa che nella vita di un credente è già avvenuto. È avvenuto. C'è stato un tempo, un giorno, per un vero credente, in cui questo è avvenuto. La rigenerazione è già avvenuta. E l'altro aspetto è questo: rigenerati. Se andiamo un pochino oltre all'aspetto che potrebbe essere un pochino superficiale di questa parola, la rigenerazione, si potrebbe pensare erroneamente, perché abbiamo, almeno io, quando ci ho pensato a questa parola rigenerazione, ho pensato subito a questo, a qualcosa che viene rattoppato, ok? Nell'ambito meccanico o in altri ambiti si parla di rigenerazione quando si prende qualcosa che ha fatto un certo tempo, gli si cambia qualche pezzo, lo si rimette insieme, gli si cambiano i pezzi che sono più soggetti a danni o che si sa che sono troppo usurati per poter vivere, gli si dà una lucidatina, lo si rimette in piedi e il pezzo viene rigenerato ed è pronto per un nuovo ciclo. Così anche l'idea che ho pensato alla rigenerazione, per esempio ultimamente ho cambiato la stampante e quando sono andato a comprare una stampante mi hanno chiesto: ma la vuole nuova o la vuole rigenerata? Ma la parola di Dio, nella parola di Dio non è questo il significato della rigenerazione. Questo è il significato che noi possiamo pensare. La parola di Dio, il significato è il concetto che Paolo ci dà per lo Spirito Santo in 2 Corinzi al capitolo 5, versetto 17. Cosa dice la parola? Se dunque uno è in Cristo, dato di fatto, se uno è in Cristo, egli è. Quindi è qualcosa di vero, è una nuova creatura. Non qualcosa di spolverato, ma è una nuova creatura, dice. Le cose vecchie sono passate, quindi c'è una chiusura con il passato, ecco, sono diventate nuove, dice la parola di Dio. E questo avviene solo in una maniera. Noi siamo capaci di rigenerarci secondo quello che dice il mondo, cioè darci una svuotatina, mettere insieme qualche pezzo, che è quello che si dice: oh, da domani faccio il fioretto, devo fare il bravo. Questa è la rigenerazione secondo il mondo. La rigenerazione dello Spirito Santo è completamente diversa. È qualcosa di nuovo. La parola ci dice: vino nuovo in odri nuovi. Questa è la rigenerazione dello Spirito di Dio. E questo è il messaggio dell'Apostolo Pietro, che già ci aveva dato all'inizio di questa parola, al versetto 3, se non ricordo. Siete stati rigenerati, dice la parola. Ma è fantastico, se ci pensate. Siamo stati rigenerati, il Signore ci ha dato un cuore nuovo, ci ha resi capaci di fare quello che umanamente non avremmo mai potuto fare, avremmo continuato a fare danni tutta la vita. Invece il Signore ci ha fatto questo dono, mediante lo Spirito di Dio, il seme incorruttibile è lo Spirito del Signore. Nato secondo la carne, dice la parola, secondo il seme di Davide, ma dichiarato figliuolo di Dio in potenza, dice Romani, per mezzo dello Spirito Santo. E così è per noi, dichiarati figli di Dio per l'opera dello Spirito Santo. E Gesù aveva già parlato di questo, ma lo vedremo tra un attimo. Secondo l'opera dello Spirito Santo, quindi in maniera sovrannaturale. Questa è l'opera dello Spirito Santo. E così è ancora in noi. Quello che riflettevo di fronte a questi passaggi è che anche oggi, nella medesima maniera, la nostra rigenerazione, la nostra non rigenerazione, la nostra santificazione avviene sempre in maniera soprannaturale, per mezzo dello Spirito Santo. Ed è qualcosa di eccezionale. Il Signore Gesù aveva manifestato apertamente questo nei Vangeli, quando parlò di un passaggio. Abbiamo meditato anche, mi sembra, sabato sera, quando eravamo a San Posidonio, su questo. Il Signore Gesù aveva parlato di un passaggio, da due stati, uno stato di morte ad uno stato di vita. Non c'è la via di mezzo. Dice: siete passati dalla morte alla vita. E dirà ancora in maniera più chiara, secondo me uno dei passaggi più chiari dell'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani: se sarete sì morti per una morte simile alla sua, allora sì, sarete altresì risuscitati per una risurrezione simile alla sua. Quindi c'è una morte e una risurrezione, siete stati rigenerati. La morte è avvenuta quando noi abbiamo dichiarato col cuore davanti a Dio che noi avevamo bisogno di un Salvatore. Abbiamo confessato i peccati che lo Spirito ci ha rivelato e abbiamo ammesso col cuore davanti a Dio che avevamo bisogno, terribile bisogno, oserei dire, di un Salvatore, perché non eravamo capaci di condurre la nostra vita. E questo è l'opera di tutti i giorni della nostra vita. Signore, salvami. Ultimamente l'ho detto molto spesso, perché mi rendo conto che man mano che vado avanti, che ogni sera il desiderio più intimo del mio cuore è che il Signore mi salvi sempre di più da me stesso. Perché guardate, siamo la fonte più grande di dolore per la nostra vita. Noi potremmo pensare tutta la vita erroneamente, perché la parola di Dio ce lo dice, non lo dico io, che siano gli altri il problema più grosso della nostra vita. Ma vi posso assicurare che i problemi più grossi vengono da qua dentro, dal nostro cuore. Si chiamano concupiscenze, si chiama iniquità, si chiama malvagità, si chiama ira, si chiama invidia, idolatria e tutte queste cose di cui il Signore Gesù ci aveva messo in guardia. E anche l'Apostolo stesso ci metterà in guardia tra poco. Gesù ha parlato apertamente nei Vangeli. Occorre un passaggio, perché dice: il Padre risuscita i morti e li vivifica. È meraviglioso questo passo. Il Padre risuscita i morti e li vivifica. È meraviglioso. Così anche il figliuolo vivifica chi vuole, dice la parola. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato, come dicevo prima, dalla morte alla vita. Questa è la rigenerazione, secondo la parola di Dio. È quello in cui tutti i veri credenti hanno fatto esperienza nella loro vita. Chi non ha fatto questa esperienza non è un figlio di Dio. Perché il Signore Gesù è chiaro. Vi ricordate in quella notte dove Nicodemo si presentò davanti al Signore, il dottore della legge, e il Signore Gesù fu chiaro con lui, gli rispose alla sua domanda: noi vediamo che tu sei un dottore mandato da Dio, perché nessuno può fare quello che fai tu, gli diceva Nicodemo. E Gesù tagliò corto e gli diede questa risposta: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Ma come? Come fa un uomo a entrare nuovamente nel ventre della propria madre? Può nascere una seconda volta? E il Signore risponderà a questo: se uno non è nato di acqua e di spirito, il seme incorruttibile di cui parla qui la parola di Dio, non può entrare, non può vedere, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è corruttibile e rimane carne, ma quello che è nato dallo spirito è spirito. Ed è meraviglioso, qui c'è proprio questo. L'Apostolo Pietro mette proprio in relazione queste due cose, la nascita fisica e la nascita spirituale. Cioè tutto quello che si corrompe, tutto quello che nasce dalla carne, tutto quello che è parto della carne, tutto quello che è pensiero della carne, oggi e per sempre, muore. Questo è il messaggio della parola di Dio e lo dirà anche qua, tra un po'. Tutto quello che è corruttibile è destinato a corrompersi. Le stesse opere, dirà l'Apostolo Paolo in Corinzi, che non sono state fatte sul fondamento, e il fondamento è Cristo, verranno arse, dice la parola di Dio, e voi ne riceverete il danno. Tutto quello che è corruttibile rimane corruttibile. Ma qui c'è un altro messaggio importante per coloro che sono stati rigenerati. Essere stati rigenerati è il nostro conto in banca. Sapere che noi siamo stati vivificati, siamo una nuova creatura. Ma se il conto rimane là, come spesso viene detto, è un bel esempio, meraviglioso. È come se noi non avessimo nulla. Non avremmo mai attinto da quel deposito che il Signore ci ha dato, donandoci la sua vita. Perché l'essere stati rigenerati è il risultato del dono della vita di Cristo. Io sono la vita, ha detto il Signore. Io dono la mia vita per loro. E a ognuno di noi il Signore ha dato, il principe della vita ha dato la sua vita. qualcosa di eccellente. L'eredità alla quale siamo stati chiamati, per cui l'apostolo Pietro si sgolava, immagino, in questa epistola, perché lo dice molte volte, è incorruttibile, non si può corrompere. L'uomo è corrotto, tutto quello che fa l'uomo è corrotto, perché siamo corrotti nell'intimo del nostro cuore, ma tutto ciò che fa Dio dura in eterno, dice la parola. Dice Giacomo, egli, nel capitolo 1, versetto 18, egli ci ha di sua volontà generati. Quindi questo è il risultato della volontà di Dio, mediante la parola di verità, affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature. Siamo le primizie delle sue creature. La parola dice, noi siamo una nuova creatura. Ed è veramente triste quando la parola di Dio dice che le cose vecchie sono passate, sono divenute nuove e noi viviamo sempre nelle cose vecchie. Io penso che sia la cosa più triste di questo mondo quando Dio ci fa questa dichiarazione. Tu sei una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e tu sei divenuto una cosa nuova. Puoi camminare in novità di vita, come dice la parola di Dio. È triste per il Signore quando vede che noi camminiamo secondo i precetti che sono passati. È triste, vero, quando qualcuno ci fa un dono, quando noi facciamo un dono a qualcuno e quella persona fa come di non avere mai ricevuto quello che noi gli abbiamo donato. È triste, molto triste, è tristissimo. La parola dice, è vivente, dice, egli ci ha generati mediante la parola di verità. La parola di verità. E la scrittura afferma con chiarezza, come abbiamo letto qui al capitolo 1 di Prima Pietro, dice, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente. La parola di Dio è lo strumento, è stato lo strumento ed è tutt'oggi lo strumento che lo Spirito Santo usa per purificarci. E questo ci dovrebbe far riflettere, a me fa molto riflettere questo fatto ultimamente, ci dovrebbe fare temere grandemente di stare lontani dalla parola del Signore, perché si vede quando siamo lontani dalla parola del Signore, se la parola di Dio, e lo è, perché rileggete questo passaggio con me, siamo stati rigenerati mediante la parola di Dio vivente e permanente. Se la parola di Dio è lo strumento che lo Spirito Santo vivifica e ci permette di purificarci dalle nostre malvagità, che guida la nostra santificazione, e la santificazione è un desiderio, un comando di Dio. Io desidero che voi vi santifichiate, perché beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, dice la parola. Allora dovremo temere grandemente di stare lontani dalla parola del Signore, temere grandemente di abbandonare, di fuggire non la comune adunanza, ma soprattutto la comunione personale con la parola del Signore. Tra poco farà un piccolo elenco di alcune cose. Non ci stupiamo se quelle cose sono abbondanti in noi, non ci stupiamo. Perché senza la parola del Signore tutto quello sarà abbondante in noi. Parlerà di maldicenza, parlerà di frode, parlerà di inganni, parlerà di ipocrisia, cioè di doppiezza. Non ci stupiamo se tutto quello è in noi, perché vuol dire che noi siamo lontani da colei, vivificata dallo Spirito, la parola di Cristo, da Cristo stesso che ci vuole mondare da tutte quelle cose e ci vuole dare la forza necessaria, come vedremo, affinché noi ce ne liberiamo. Perché dice la Scrittura, mediante questa parola che è vivente, dice vivente e permanente, vivente, la parola di Dio è vivente, dice. E in Ebrei capitolo 4 versetto 12 è scritto, la parola di Dio ancora lo rinforza, è vivente ed efficace, ancora vivente ed efficace, più affilata, dice, di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e guardate cosa fa, giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Eccola qua l'azione della parola di Dio. Arriva a scandagliare quelle parti così nascoste nella nostra vita e le giudica. Cosa vuol dire giudica? Molto semplicemente, quando leggiamo la parola di Dio, lo dico terra terra, quando leggiamo la parola di Dio e vediamo qualcosa, ci porta a dire: Signore, io sono veramente un uomo malvagio. Quello vuol dire giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Signore, ti confesso davanti a questa parola che io sono malvagio, perché se questa è la tua verità, questo è l'uomo che tu pensavi, quanto sono distante, Signore, da quella che era la tua idea dell'uomo. Ma nonostante questo tu mi hai amato, Signore, ancora mi ami, e io ti confesso, Signore, tutta la mia malvagità. La parola ci ha giudicati in quel momento. Ci ha giudicati. Ma vi ricordate quando ci siamo convertiti? È stato il primo grande giudizio, perché la parola convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Lo Spirito Santo. È stato il primo grande giudizio. Per me è stato così che ha dato la parola. Peccatore. Ma io, peccatore! Perché se ci credi, puoi essere salvato, se invochi il nome di Gesù Cristo. Se tu non credi di essere un peccatore, non sarai mai salvato, mai, mai dalla perdizione e mai dal ciarpame, dallo sporco dell'immondizia che contamina la tua vita. Mai, mai, se non ammetterai davanti al Signore che tu sei quello. Ecco l'uomo, dirà il Signore, inchiodato al legno, dirà, ecco l'uomo. Quello è l'uomo, quello sei tu, sono io, con tutte le lividure. Se tu non ammetti davanti a Dio di essere un peccatore, scordati di essere guarito. Questo è il messaggio che mi ha dato il Signore di fronte a questa parola. E questo è il messaggio che mi fa temere oggi, di stare lontano dalla parola di Dio. Perché basta poco, pochi giorni, poco tempo, e i risultati si vedono. Osta se si vedono, come si dice dalle mie parti. Si vedono, si vedono. Si vede per come stai in mezzo alla gente, si vede per quello che pensi, si vede per come reagisci. Ci sono tante maniere di vedere la lontananza di un uomo, di una persona, di un figlio di Dio dalla parola di Dio. Ci sono tanti modi, tanti modi. La parola sonda, giudica i sentimenti più nascosti del nostro cuore. Come diceva Davide, fa mostrami anche i peccati occulti, quelli che non posso vedere. E quello lo può fare solo lo Spirito di Dio per mezzo della parola. La parola è vivente, come Cristo è vivente. Come potrebbe non essere la parola di Dio vivente se colui che l'ha promulgata, il Dio, è vivente? Sarebbe un controsenso che anche logicamente, nella nostra logica corrotta della nostra mente, non potrebbe funzionare. E la parola di Dio invece vive, vive e dialoga con noi, ci parla, aspetta da noi una risposta. Aspetta da noi una risposta alla parola di Dio, sempre. Quando ci dice qualcosa attende una risposta, perché quando noi parliamo a una persona, se non ci risponde, ci dà un po' fastidio. È vero o no? È vero, ve lo dico io. Ma mi rispondi o no? Ah, è così, eh? Quindi la parola di Dio che vive, dialoga con noi. Il Signore dialoga con noi e attende una risposta. La risposta alla sua parola. Sondando dove non vogliamo che nessuno entri, perché ci sono dei luoghi che noi chiudiamo e non vogliamo che nessuno entri, ma il Signore è proprio lì che vuole entrare. Dammi il tuo cuore, figlio mio, affinché tu possa finalmente prendere piacere nelle mie vie, dilettarti nel mio giardino, come pregava il fratello prima. È meraviglioso, perché vale più un giorno nei tuoi cortili, Signore, che mille anni altrove, dice la parola. Ci credessimo che vale più un giorno nei suoi cortili, passare anche un giorno intero nel suo cortile, più che mille anni passati altrove. È meraviglioso. La parola di Dio è vivente e permanente, dice. E permanente mi ha dato un senso di gioia che cerco di, nel mio piccolo, di condividere con voi. Quando, che noi tutti cerchiamo, perché quando sentiamo il terreno sotto di noi traballare, quello che cerchiamo è la stabilità, e la stabilità si trova solo nella parola di Dio. Ci dà un fastidio tremendo quando non sentiamo che non riusciamo a appoggiare i piedi o non riusciamo a stare in equilibrio. Ci dà un fastidio tremendo. E devo dire che la stabilità che dà la parola di Dio non la dà nessun altro. Perché dice tutto quello che abbiamo perisce. Perché ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. Quindi l'erba si secca e la sua gloriettina cade. L'apostolo Giacomo dirà in maniera ancora più chiara che noi siamo come un vapore. Avete presente un vapore? Uno sbuffo di vapore che poco dopo non c'è più niente e viene dimenticato. Questo è quello che siamo noi, un vapore che si disperde nel vento. E tutta la nostra gloria, tutto quello in cui abbiamo speso, è bellissimo vedere l'uomo, perché si vede che l'uomo è glorioso, perché è opera di Dio. Quando un uomo nella pienezza dei suoi anni è dritto in piedi, magari anche con certo fisico, perché ci vuole tutta la gloria che il Signore ha dato all'uomo, però vediamo quando poi gli anni passano che tutta quella gloria si spegne, l'erba ormai si è seccata e il fiore, la gloria, si è spenta. E questo ci parla dell'opera dell'uomo ancora. C'è sempre questo raffronto in questi pochi versetti meravigliosi tra l'opera dell'uomo e l'opera di Dio. Vengono continuamente paragonati l'opera dell'uomo e l'opera di Dio. Ciò che è corruttibile, che si corrompe e inevitabilmente perde tutto quello che ha e non rimane nulla. L'opera di Dio, che invece è incorruttibile e permane in eterno. E c'è questa buona notizia. Potremmo chiederci, ma c'è una buona novella? Un Evangelo? Certo che c'è. E l'Apostolo Pietro ce la dà ancora. Gloria a Dio, c'è. Perché dice, la parola del Signore permane in eterno. E questa è la buona notizia, cioè il Vangelo, che vi è stato annunziato. Se c'è qualcosa che si corrompe, tutto quello che ha fatto l'uomo si corrompe, attenzione, c'è una buona notizia. Io questa vi annuncio, dice l'Apostolo Pietro, affinché a questa poniate mente, non a quell'altra. Ripeto, io vi annuncio questa buona novella, affinché a questa poniate mente, non a quell'altra. Cioè che la parola di Dio è vivente e permanente e rimane in eterno. Il cielo e la terra passeranno, dice il Signore Gesù, ma la mia parola, le mie parole, dice il Signore, non passeranno. Ora possiamo stare tranquilli che quello che ha detto il Signore, che abbiamo letto questa sera, che leggiamo tutte le volte in questa meravigliosa scrittura, non passa. Noi passeremo in questa terra, ma gloria al Signore, rimarremo in eterno, perché Lui è eterno. Noi cerchiamo un terreno stabile. Se cerchiamo un terreno stabile, stiamo su ciò che permane, non su ciò che si sgretola. Le due case, c'è una casa sulla sabbia, Matteo capitolo 7, e c'è una casa invece fondata su un terreno solido, sulla roccia dei secoli, che è il Signore. E a questo punto c'è l'ultima parte di questo capitolo, che è questo. In poche parole dice questo, lo riassumo e poi leggeremo di nuovo questi versetti. Chi è rigenerato, in poche parole, non permane in una condizione di peccato. Non permane. Se sei un figlio di Dio, secondo ciò che abbiamo visto fin qui, non puoi rimanere nel pantano. Questo è il messaggio di questi versetti che leggeremo. Io li leggerò con ordine diverso, perché qui dice parte congettando, invece secondo me vale la pena leggere prima il versetto 3 e poi leggere il versetto 1 e 2, perché il versetto 3 è veramente il versetto traino, anche quei due versetti a parer mio. Dice, seppure avete gustato che il Signore è buono per mezzo del seme incorruttibile che dimora in noi, seppure avete gustato che il Signore è buono, questa fa la differenza nella nostra vita, quanto noi gustiamo la bontà del Signore tutti i giorni nella sua parola e nella nostra vita pratica di tutti i giorni. Gustare è un verbo meraviglioso. Io solo dire gustare c'ho già l'acquolina in bocca. Gustare è veramente un verbo stupendo che ci richiama una quantità di emozioni e di sensi incredibile. Proprio perché è così. Quando noi gustiamo un buon cibo, ce lo facciamo roteare nel palato e poi speriamo sempre che ce ne sia un'altra forchettata fin tanto che non sentiamo la pancia che è un po' arrivata. E così è bello questo, mi piace molto questo termine, gustare che il Signore è buono, come un buon cibo, nutrirci di Lui, della Sua parola. E questo è il motivo per cui Pietro dirà poco prima: appetite il puro latte spirituale, perché di questo sta parlando, di appetirlo, di gustarlo, di desiderarlo, come un neonato non vede l'ora di aggrapparsi e prendere il latte dalla madre quando ha fame. Questo è quello che ci chiama qui la parola, appetire il puro latte spirituale, per renderci capaci di cosa? Di sbarazzarci della nostra miseria e di essere capaci di ubbidire, renderci capaci di ubbidire alla verità del Signore, gustato che il Signore è buono. E questo fa veramente la nostra differenza, perché l'Apostolo Giovanni dice questo: chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di esso dimora in lui. E non può peccare perché è nato da Dio. Cosa vuol dire? Che un figlio di Dio non peccherà mai? Questo no. Non è questo il messaggio della parola di Dio, però c'è un messaggio importante, che un figlio di Dio non permane in una condizione di peccato. Questo sì. Un figlio di Dio rigenerato dallo Spirito Santo non può. Non può. Non può perché glielo ordina il medico. No, non può perché lo Spirito Santo grida nel suo cuore. È quello il motivo per cui un figlio di Dio non può permanere in una condizione di peccato che si protragga al di là di un certo tempo. O gli scoppia la testa, come a volte succede, perché questo accade, oppure finalmente il Signore ti porta a confessare quel peccato e ti permetterà, mediante quello, di liberarti da quello che il Signore vuole portare via dalla tua vita. Non può. Se tu hai gustato che il Signore è buono, ti piace talmente tanto quel cibo che tu non puoi stare senza gustare, senza appetire, senza stare con la parola di Dio. Perché è buona. Perché tu lo sai che è buona. L'hai gustata. E quando noi mangiamo un cibo buono, a me piace la pizza, però ce ne sono tanti altri, noi insomma ci pensiamo a quel cibo, non vediamo l'ora che arrivi anche il tempo in cui mangeremo quel cibo, perché ci piace. Così è per me, ma penso che sia così anche per tutti voi. E così è la parola del Signore. Non possiamo mentire al Signore. Se ci piace la parola di Dio, se amiamo la parola di Dio, se gustiamo la parola di Dio, non potremo rimanere lontani dalla parola di Dio e dalla comunione con Lui. Quindi non potremo permanere, come dice Giovanni, in una condizione di peccato. Allora fin qui è l'opera gloriosa che fa il Signore, perché il seme incorruttibile è stato messo in noi, dello Spirito Santo. E per noi cosa c'è? Per noi c'è questo, dice. Se veramente abbiamo gustato che il Signore è buono, dice la parola, gettando dunque lungi da voi malizia, frode, ipocrisia, invidia e maldicenza. Non entriamo nel dettaglio di queste cose, tanto sappiamo più o meno tutti di cosa si tratta, ma una cosa volevo sottolineare, che poi è quasi l'ultima. Gettando lontano da voi, lungi da voi. La prima cosa che ho pensato è stata questa, il getto del peso. Il getto del peso è uno sport che ho praticato in occasioni, mi ricordo quando ero ragazzo, in occasione degli sport primaverili nelle scuole medie, e come tutti sapete consiste nel prendere una palla, un peso, di professionisti penso che pesi 8 kg questo peso, e di lanciarla più lontano possibile. Ovviamente vince chi scaglia questo peso più lontano. E questo è quello che mi ha fatto pensare questo passaggio, quando gettando dunque lungi da voi. E vi assicuro che il peso non ci va da solo a 25 metri, che penso che sia il primato mondiale grosso modo di questa disciplina. Il nostro peso ha nomi diversi: malizia, frode, ipocrisia, invidia, maldicenza. Cosa che è diametralmente opposta al comandamento che abbiamo visto prima: amatevi l'un l'altro di cuore intensamente. Per cui, se noi siamo lontani dalla parola del Signore e non permettiamo allo Spirito di purificarci con la sua parola, scordiamoci l'amore. Ma nella nostra vita vedremo solo malizia, vedremo frode, vedremo doppiezza, ipocrisia, che è una delle cose più abominevoli che possiamo avere nella nostra vita, invidia e maldicenza. cioè parleremo solo male degli altri, nella nostra bocca ci sarà solo un malpensiero sulle altre persone. Allora, di fronte a questo, è l'ultima cosa, potremmo dire due cose: non ce la faccio, non ce la farò mai, è così lontano tutto questo da me, come potrò io scagliare quel peso lontano da me? Allora dovremmo farci una domanda: crediamo noi a quel versetto che dice io posso ogni cosa in colui che mi fortifica? Perché lo Spirito di Dio è la nostra forza, Lui ci dà la forza per gettare via tutto quello da noi. Oppure Dio è quel che opera in voi il volere e l'operare, sempre in Filippesi al capitolo 2. Crederemo noi in questi versetti? Dio ce l'ha per noi questa forza. Ce l'ha data quando? Quando ci ha rigenerati per mezzo del suo Spirito Santo. Ma se noi stiamo lontani dalla parola di Dio, dal latte spirituale che ci nutre e ci permette di lanciare, di confessare, lanciare è confessare, parte dal confessare, di lì parte il nostro lancio della frode, della malizia, della maldicenza, dell'ipocrisia. Confessare che noi siamo tutto questo. Il Signore lo fa come? Giudicandoci per mezzo della sua parola. Se noi non crediamo a questa parola, che noi possiamo farlo in Cristo, noi rimarremo sempre vittima di tutto quello che ci portiamo dietro, di cui abbiamo visto prima, il nostro bagaglio, la nostra eredità. Ma il Signore ci chiama a qualcosa di diverso e ci ha equipaggiato per fare quel lancio. Ci ha dato tutto il Signore, il suo Spirito e la sua parola, la parola vivificata dallo Spirito. E questo è quello che il Signore ci chiama. Per cui temiamo grandemente di stare lontani dalla parola di Dio, perché questo distruggerà la nostra vita e la distruggerà in maniera repentina. Temiamo grandemente di stare lontani dalla parola del Signore, e quando la parola ci svela qualcosa, come diceva anche prima il fratello, quando siamo in comunione con Lui, cogliamo l'occasione per confessarlo e gettiamolo lontano da noi. Gettiamolo nelle mani del Signore, perché Lui sa cosa farne. E vediamo che la parola, mediante lo Spirito, ci purificherà e ci renderà più simili al nostro Salvatore. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.